parliamo e ascoltiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, è arrivato il momento, nel mio progetto, di collegare quello che ho spiegato, ho cercato di spiegare in qualche modo come il mistero della fede, all'orizzonte del martirio. Allora, mi posso collegare a quello che ho trattato, no, nei giorni scorsi, in questo modo. La fede in Gesù, che ci dà il suo spirito, che fa memoria nel nostro cuore, no, dell'amore di Dio per noi, ha come orizzonte proprio il martirio. E evidentemente, non copiate adesso, copiate dopo, sono solo citazioni delle scritture. Martirio nel senso che, come abbiamo accennato, no, in quel passo della prima lettera di Pietro, il riferimento è sempre a Gesù, Gesù che patisce. Noi abbiamo in testa, non so, come una specie di spiegazione, anche se non detta, però la portiamo, come se tutto dipendesse da quel patire. E non riusciamo a cogliere il mistero di quel patire, cosa comporta. E cosa comporta nel senso di cosa ha vissuto Gesù in questo patire. Allora, ho pensato che proprio per illustrare questa, che non è un semplice orizzonte, è proprio il risvolto quotidiano della fede. Perché se voi pensate, per esempio, quando Gesù dice rinnega te stesso, è l'orizzonte del martirio. Tu hai la vita se la perdi, è l'orizzonte del martirio. Un servo non è più del suo padrone, un discepolo non è più del suo maestro, è l'orizzonte del martirio. Allora, come noi possiamo comprendere questo orizzonte, ma in senso concreto, nel senso che ogni giorno noi cerchiamo di vivere nella densità, nel significato di questo riferimento, e come fede in Gesù e come orizzonte di martirio. Questo sarebbe il mio intento, diciamo. Allora, ho pensato che per illustrare questo, di rifarmi alla preghiera di Gesù nel Getsemani, che è direttamente collegata alla passione sulla croce, la quale riprende le tentazioni di Gesù nel deserto. I collegamenti sono di questo tipo: Getsemani, Calvario, deserto, per cercare di entrare proprio, secondo me sarebbe come una specie di veramente guardare cosa Gesù ha vissuto. Direi qual è la sostanza perfino emotiva, cioè la sostanza, diciamo, di vita interiore sua, perché è proprio quella che passa a noi una volta che ci dà il suo spirito. Questo sarebbe... Quindi siamo al cuore dell'esperienza cristiana. E quello che diremo adesso non esiste in nessun'altra religione. I grandi concetti, non so, di religiosità, di amore al prossimo, appartengono a tutte le religioni. Non ci sono differenze, come dire, di fondo. Questa è una particolarità, perché quello che Gesù vive, e lo vive da figlio di Dio, lo vive nella sua dimensione umana. Nella realtà della sua dimensione umana. E sarà quella dimensione umana che segnala la gloria di Dio. Evidentemente, solo con il personaggio Gesù, con la figura storica concreta di Gesù, che è nato, è vissuto, ha patito, proprio nella sua individualità che ha vissuto questo, e questo come la manifestazione della gloria di Dio per l'uomo. Allora, non so se voi avete notato, quando in generale, no, si parla del rapporto di Gesù con il Padre, per indicare la particolarità, la singolarità, la unicità di questo rapporto di lui con suo Padre, si dice che Gesù chiama il Padre non semplicemente Padre, ma Abba. Ci sono anche molti canti, no, che richiamano questo. Ma voi vi siete mai domandati in quale passo del Vangelo Gesù chiama il Padre Abba? In quali? Solo nel Getsemani. Già questo è molto misterioso. Poi, un'altra cosa che è proprio da notare fin dall'inizio, no? Allora, vi faccio la domanda così. Gesù si è mai lamentato di qualcosa? Rispondete. Gesù si è mai lamentato di qualcosa?
Se è possibile passare questo calice.
Vuole, non è un lamento, vuole una preghiera.
I Vangeli non ne parlano.
Come?
I Vangeli non ne parlano.
Vai arrabbiato, non è mica una lamentela. Quelli è un'assunzione di responsabilità, è una libertà che esercita. La lamentela invece è che vorrei questo, non ce l'ho. No, è una preghiera quella. Non si sta attenti. Oh, ma sono tutte anch'io scoperte recenti, è solo qualche anno. Prima non avevo notato. Questo per me è un'altra delle riprove del mistero infinito della parola di Dio. Che più ci stai e più si allarga la comprensione. Non che lo so già. No? Allora, diciamo così, nessuno di noi conosce mai tutto, no? Quindi sembra che Gesù si lamenti una volta sola.
Quando viene Gesù? Quando dice che non c'è la fede?
No.
Quando viene Gesù?
No. Quando al Getsemani chiede ai tre discepoli di vegliare con lui e li trova addormentati. E lui è nel momento più drammatico della sua vita e chiede una cosa e si lamenta che non gli viene data. È l'unica volta. Allora, prendete questa annotazione come di metodo. Ogni volta che voi dovete scoprire un significato più profondo, no, della rivelazione di Dio, cercate di cogliere la concretezza dell'umanità di Gesù e voi scoprite una dimensione più grande, più profonda della rivelazione di Dio. Cioè, Gesù si lamenta del fatto che aveva proprio bisogno nella sua umanità che almeno i discepoli preferiti potessero tentare di stare svegli almeno per compassione. Non ha neanche questo. Allora, sono partito con queste due annotazioni per dire che quando noi leggiamo il Vangelo diamo tutto molto scontato e non riusciamo a cogliere la potenza della rivelazione che comporta. Vi faccio un'ultima cosa, poi dopo procedo più con ordine. Quando voi pensate alla morte di Gesù, cos'è importante? La sua morte o che sia morto in croce? E cosa comporta di differenza rispetto al morire? Cioè, faccio la domanda per dire che il cuore della nostra fede, se ci facessero le domande, noi non sappiamo rispondere. Allora, quando noi parliamo, non so, della passione di Gesù, no? Tutti i discorsi che facciamo e diciamo che è morto per noi, ha patito per noi, no? Ma qual è il significato che la particolarità del suo morire avvenga sulla croce e non in un altro modo? Ha un significato? È solo un caso? È semplicemente che era la pena di morte dei romani per degli stranieri? Cioè, noi non ci rendiamo conto che i particolari, per esempio, nel credo, noi non diciamo patì sotto Ponzio Pilato, no? Ma diciamo credo. Ora, il fatto che Gesù abbia patito sotto Ponzio Pilato, che sia morto in croce, è un fatto documentabile, non c'è bisogno di credere. Se voi vi documentate storicamente, questo trovate. Perché nel credo io dico credo? Capite la domanda? Cioè, uno che non crede in niente può risalire al fatto che nel 29, diciamo, dopo Cristo, sotto quel procuratore romano, è avvenuto una certa esecuzione in questo modo, si può risalire. I documenti ci sono. Punto. Non c'è bisogno di dire io credo. Che sia nato e vissuto Giulio Cesare, che abbia fatto una campagna in Gallia, che abbia vinto la guerra o l'abbia persa, io non dico credo che ci sia stato Giulio Cesare. Lo so, se diciamo mi documento. Perché rispetto a Gesù si dice credo? Capite la domanda? Cioè, perdonate se insisto, ma è... noi mai guardiamo le cose da questo punto di vista. No, vorrei che tutti comprendeste. Allora, la rivelazione evangelica non viene semplicemente dal fatto che è morto, ma che è morto in croce. Cosa comporta per il vissuto interiore di Gesù morire in croce e non in un altro modo? Ci siamo? Ecco, tre annotazioni, no? Abba, solo nel Getsemani. La lamentela di Gesù, solo con i suoi discepoli che neanche gli fanno compagnia nel momento più drammatico della sua vita, è il fatto del morire in croce, cosa comporta? Allora adesso riprendiamo le cose con più calma. Quando noi leggiamo il racconto, o ascoltiamo, no? Il racconto della passione di Gesù, e come abbiamo sentito appunto, no? Anche stamattina, viene posta quasi sempre sotto l'immagine del come modello, il riferimento è Gesù, no? Allora, spessissimo ci viene da pensare che noi dobbiamo imitare Gesù a fare come ha fatto lui. Ma non è questo il senso del racconto del Vangelo. Allora, tenete conto di questo riferimento, diciamo, proprio di fondo, no? Per il Vangelo si tratta di esporre esperienze di vita vissuta con Dio. Il problema, no? Quando noi ascoltiamo il racconto della passione, non è quello di rivivere con Gesù le fasi, no? Della sua sofferenza e anche dell'orrore che questo ha comportato. Come se la passione è descritta perché noi ci muoviamo, diciamo, come a compassione sua, no? E più i particolari sono drammatici, no? E più noi ci muoviamo a compassione. Al Vangelo non interessa questo. Noi non è che quando leggiamo la passione veniamo come istruiti su come si debba pregare, come si debba sopportare, non è questo. Non è che a Getsemani si descrive un Gesù fragile. Quando fa i miracoli si descrive un Gesù, che so, non dico forte, ma taumaturgo, non so, che quando invece è sulla croce che perdona, allora è un Gesù come eroe, no? Forte. Al Vangelo, tutte queste categorie non interessano, non ci sono nemmeno. Mi piacerebbe, ma non è il nostro, ma quest'anno a qualcuno l'ho già fatto vedere, no? Che quest'anno tenendo un corso sulla cristologia ho terminato facendo vedere nella storia dell'arte come è stato rappresentato Gesù morente sulla croce. Sapete, ogni secolo, no, ha un modo diverso di guardare Gesù. L'epoca moderna, diciamo dopo la fine del 600 in poi, quando dipingono le crocifissioni, non è che pensano a Gesù, prendono Gesù come il modello della sofferenza umana, tanto che andando avanti nella storia dell'arte, per esempio per il 900, non c'è neanche più la figura umana, c'è solo una specie di sgorbio che però denota il dramma, la tragedia, no? Non c'è più nulla del racconto evangelico della morte di Gesù, perché l'uomo, quando si rifà, l'uomo moderno, no? Quando si rifà al dramma di Gesù, lo prende solo come un simbolo della tragedia che vive l'uomo. Ma il Vangelo descrive la tragedia di Gesù o descrive altro? Noi non ci rendiamo conto delle conseguenze che questo comporta. Per esempio, se noi diciamo che Gesù ha avuto paura della morte, ha avuto paura della sofferenza, è angosciato a morte del fatto che dovrà subire questo o quello, e lo vediamo come una forma di debolezza della natura umana. È giusto vederlo così. Come a sottolineare che Gesù davvero ha assunto la nostra natura umana, perché vive quella fragilità, debolezza, come se si potesse vivere una natura umana ideale, non ci sarebbe quella debolezza, sarebbe così? Non è così. Non è così. Cioè, se voi osservate quanto Gesù esprime la sua tristezza, usa sempre le parole dei salmi, le parole della scrittura. La sua preghiera, per quanto drammatica, non è un atto di disperazione, ma di ubbidienza, di fiducia. Per il Vangelo, la tristezza, che credo deve essere stata proprio senza alcun riparo, quando tu da qualsiasi parte ti giri è tutto scuro, è tutto buio. L'angoscia, perfino la disperazione, è come se disperi proprio che tu possa attraversare quella cosa. Non avete mai fatto i sogni di, non so, di sfracellarvi, di cadere, e poi alla fine, una volta che siete caduti, non sono mica ancora morto. Non avete mai fatto i sogni così? No, possibile. Cioè, c'è tutto l'angoscia, no? E poi però non è che morite, Al mattino vi svegliate ancora. E se non vi dovreste svegliare, non c'entra il sogno, c'entra altri motivi. Allora, tristezza, no? Angoscia, disperazione, sono sostenute dal Padre. Gesù non fu mai abbandonato dal Padre, non fu mai senza Dio. Certi autori moderni, anche teologi, pensate per esempio a von Balthasar, no? Cioè, per illustrare la disperazione, la tragedia della disperazione di Gesù, pensano che in qualche modo Gesù abbia subito la prova dell'abbandono di Dio, un po' interpretandolo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma il racconto del Vangelo non allude a questo. È solo un tentativo teologico di spiegare la profondità di questa angoscia e disperazione umana di Gesù. Ma la cosa straordinaria del Vangelo è che ha questa particolarità. Dio interviene con l'uomo consentendogli di essere umano, non impedendogli di esserlo. La disperazione, chi l'ha provata, sa che è una dimensione umana. Non è contro la propria realtà umana. Allora, quando Dio interviene, non è che semplicemente mette un velo sulla disperazione, è che ti lascia nella disperazione senza che tu ceda alla disperazione. Così tristezza, angoscia, disperazione non sono aspetti della debolezza della carne che devono essere superati, ma momenti della vita con Dio. Noi questa cosa non la mandiamo giù proprio. Per esempio, in termini un po' più soft, quando voi subite una prova, una tentazione, non so, facciamo la tentazione, non credo che voi siate tentati di questo, ma di essere così ricchi da dominare gli altri, non credo. Oppure la tentazione di essere più, non so, dico, più belli, più importanti degli altri. Oppure tentazione del sesso, non so, tentazione di un'invidia, la tentazione di un rancore, no? Pensate a qualsiasi tentazione, no? Però quella che vi dà fastidio, cioè che la sentite proprio che vi corrode dentro, no? Allora, pensate a ognuno pensi alla sua tentazione. Quando avviene questa tentazione, chi di voi pensa che è data espressamente dallo Spirito di Dio? Nessuno. E proprio perché non sappiamo riconoscere che è data dallo Spirito di Dio, noi la tentazione la subiamo e ci caschiamo. Allora faccio un parallelo con il racconto delle tentazioni di Gesù. Guardate che questi sono gli aspetti misteriosi della nostra fede, che nascondono la struttura profonda della nostra umanità, che noi non sappiamo riconoscere. Noi preferiamo essere manichini funzionanti bene piuttosto che persone vive e vere. Preferiamo essere manichini. Dopo che Gesù ha ricevuto il battesimo, che è comparso, no? Lo Spirito di cui si dice si posa su di lui, quindi Gesù ne è ripieno. Qual è la prima cosa che lo Spirito fa fare a Gesù? Lo porta nel deserto per essere tentato. Perché aveva bisogno di essere tentato? Voi potete dare una risposta? Intanto, nessun scrittore umano avrebbe sistemato il racconto così. Avrebbe messo le tentazioni in un altro punto. Invece le tentazioni scaturiscono direttamente dal fatto che è pieno dello Spirito Santo. Perché deve subire le tentazioni? Non avete mai pensato? lui è mandato come il Messia, colui che dovrà mostrare la venuta del regno di Dio. La dovrà mostrare nella sua umanità. Qual è il pericolo? E poi quando, se voi poi dopo leggete le tentazioni del diavolo, lo potreste leggere così. Dice, io so perché tu sei stato mandato qua giù, ma io conosco molto bene gli uomini. Io so che tu vuoi conquistare gli uomini. Ti dico io la strada più corta. Fai così, sono tutti ai tuoi piedi. La tentazione è, nel realizzare la cosa più grande che viene da Dio, tu potresti trovarti alla fine non dalla parte di Dio, ma dalla parte del diavolo. Cioè, non basta riconoscere, diciamo, l'inizio, come dire, ti mando io. Non basta riconoscere lo scopo, ti mando per questo. Ma, e non è ancora, diciamo, bello chiaro, si manifesta man mano, anche il modo con cui tu realizzerai non dipende da te, ma da me che ti mando, no? Quel modo vissuto nell'umanità è quello che Gesù lo, come dire, scopre man mano nella sua vita fino a portarlo alla passione e alla morte in croce. Questa modalità è l'accettazione che l'umanità possa vivere totalmente in comunione con Dio nel mostrare l'amore suo agli uomini senza mai accusare gli uomini delle loro cattiverie. Questo non era scritto prima. Nessuno aspettava un Messia così. Il Messia era concepito, verrà lui, mostrerà la potenza di Dio nel dare la ricompensa ai buoni e distruggere i cattivi. Questo è ciò che tutti noi pensiamo. Questo lo pensiamo anche rispetto ai nostri peccati, alle nostre piccole reazioni, giorno per giorno. Se viene Dio, deve distruggere la cosa cattiva e imporre la buona. Questo non è mai scritto da nessuna parte. È un'immaginazione dell'uomo rispetto a Dio. Se voi non guardate a Gesù come ha vissuto, voi non scoprirete mai come si comporta Dio, come si muove Dio, come lo Spirito di Dio si muove. Non so se adesso vorrei solo sottolineare le cose di fondo, no? E poi dopo, sia oggi e domani, no? Vorrò mostrarvele più in dettaglio. Sono riuscito a suggerire. Gli affetti, quindi provare una tristezza fa parte degli affetti, provare un'angoscia fa parte degli affetti, essere disperati fa parte degli affetti, no? Gli affetti di Gesù non sono momenti negativi dell'uomo che si dovrebbero giustificare. Colui ha accettato questo perché questo è il frutto del peccato, siccome Gesù ci deve redimere dal peccato, deve passare di lì. Questa sarebbe solo una visione negativa. Ricordate che nella vita non si può accettare nessun martirio se la visione di fondo è negativa. Si può accettare solo se la visione di fondo è positiva. Allora, in Gesù, che è presentato come il giusto che prega, c'è posto per l'angoscia e la disperazione in Dio. E noi possiamo farci la domanda, che poi alla quale cercheremo di rispondere con piccole riflessioni, piccoli suggerimenti, è un mistero grande questo, no? Sia per il cuore di Gesù, ma anche per il nostro cuore, per la storia del mondo, no? come avvicinarci a percepire l'eco di questa esperienza umana di Dio che Gesù fa. E il mio modo di procedere sarà quello di considerare alcuni termini che vengono sempre usati in queste occasioni e attraverso questi termini cercare di cogliere tutto il mondo interiore di Gesù, che è quello che porta la luce al nostro mondo interiore. Questi sarebbero i passaggi, per poi dopo concludere con, diciamo, dopo aver analizzato i vari aspetti di questa cosa, mi riporto al momento dell'ascensione, quando Gesù, dopo che ha mostrato, dopo che si mostra vivo, no? Dopo aver patito la passione e la morte, ci invita a essere testimoni suoi. E la conclusione del mio percorso sarà, no, la fede nell'orizzonte del martirio come testimoni. Questo sarà il passaggio, ma adesso basta. Un'ultima cosa, se volete, un piccolo suggerimento, vi lascio qua. Sono due libretti piccoli, ma vi possono aiutare molto a cambiare le prospettive.